La prima immagine forte del bacino permiano, che è il bacino petrolifero più produttivo al mondo, è quella che si ha ancora prima di atterrare, perché dall'aereo di notte, essenzialmente sotto non si vede una città compatta, ma ci sono migliaia di luci, sparse nel buio, che sembra un cielo stellato, ma sono dei pozzi petroliferi. E tutto questo lo capisci una volta che si è a terra. Infatti per centinaia di chilometri il paesaggio è fatto di torri di perforazione, torci di flaring, strade industriali, stazioni di compressione. Tutto questo tra un territorio che era un tempo agricolo, quindi tra un impianto e l'altro ci sono anche questi resti essenzialmente di campi di cotone rinsecchiti. Oggi è stato tutto totalmente trasformato dall'industria fossile. La cosa principale da sottolineare per comprendere appunto il bacino permiano e l'importanza che ha questo territorio è che lì si estrae petrolio e non gas. Il gas esce insieme al petrolio, è un sottoprodotto del petrolio e spesso ne esce troppo. Tanto per dare un'idea, nel 2024 il prezzo del gas in quella zona è sceso sotto zero per mesi e praticamente i produttori pagavano pur di liberarsene perché essenzialmente il loro vero interesse era continuare ad estrarre petrolio. E quando hai tutto questo gas hai varie opzioni, puoi bruciarlo, rilasciarlo nell'atmosfera oppure esportarlo, cioè trarne quello che è un vantaggio commerciale. Ed è appunto proprio qui che nasce essenzialmente la filiera del gas naturale liquefatto. Il famoso GNL americano non nasce per rispondere a un bisogno, nel nostro caso, di sicurezza energetica europea, ma essenzialmente per collocare sul mercato globale un surplus che è generato dall'estrazione petrolifera statunitense.
Ti chiedo dell'impatto ambientale sul bacino permiano. Si è anche parlato di laghi tossici.
Sì, abbiamo avuto la possibilità di, come dire, oltre a vedere quelle che sono le infrastrutture, di vedere quelli che sono gli scarti di questo sistema, ma anche un pochino quella che è la dimensione sociale. Abbiamo avuto la possibilità di avvicinarci a un lago, a quello che potremmo definire un lago, ma in realtà, diciamo, un lago non è, nel senso comune del termine, perché essenzialmente è un bacino di quelle che sono le acque reflue, che sono praticamente, ecco, gli scarti idrici essenzialmente legati a quello che è il processo dell'estrazione petrolifera. Ci si avvicina in questo territorio, in questo lago che si trova in mezzo a un territorio quasi disabitato, semidesertico, e si capisce che ci si sta avvicinando a un territorio contaminato da quello che è dalla puzza, che emana appunto che emanano quelle acque. Tra l'altro abbiamo avuto la possibilità di avere con noi una persona che lavora in un'organizzazione non governativa che aveva tutta una serie di dispositivi con sé, e abbiamo avuto anche modo di verificare che proprio man mano che ci avvicinavamo a questa zona il livello di sostanze radioattive aumentava sempre di più. Per questo abbiamo avuto modo di stare lì, ma anche, diciamo, per un tempo limitato, perché può diventare molto, molto pericoloso, naturalmente, per chi si avvicina a questi tipi di ambienti, ma naturalmente anche per quelle che sono le sostanze tossiche che vengono rilasciate, in atmosfera. Per quanto riguarda poi, diciamo, la parte quella che è della dimensione sociale, ecco, essenzialmente di questo sistema, di quello che abbiamo visto nel bacino permiano, noi abbiamo visto dei quartieri con villette, con scuole, con campi di basket, proprio costruiti attorno ai pozzi. Cioè è un'industria in quel territorio completamente normalizzata e che viene proprio a strutturare il territorio. L'altra faccia della medaglia è che i lavoratori presso l'industria dell'oil and gas sono per la maggior parte, diciamo, latinos, provenienti appunto principalmente dal Messico. E qui aggiungo appunto una piccola nota di colore. Naturalmente sappiamo tutti appunto quelli che sono gli accadimenti recenti negli Stati Uniti, e la persona che era con noi di questa organizzazione non governativa statunitense ci diceva che appunto Notava come fosse strano il modo in cui, diciamo, l'AIS, ecco, non mettesse piede in quelli che sono i cantieri dell'Oil and Gas per delle verifiche riguardanti la forza lavoro, forse perché, diciamo, supponeva la persona in questione, magari ci sono stati degli accordi tra i governi locali e le autorità Oil and Gas per, diciamo, agire indisturbati.
Ultima tappa del vostro viaggio è nel Golfo del Messico, dove ci sono questi terminali per il trasporto del gas verso l'Europa.
Dopo aver visto essenzialmente quindi dove il gas nasce, chiamiamo così, ci siamo spostati circa 1.000 km più a sud, in Louisiana, dove questo gas arriva attraverso le pipeline e poi viene trasformato in liquido. Lì il paesaggio è totalmente diverso, parliamo di quelle che sono le wetlands, cioè le zone umide della Louisiana, ci sono canali, biodiversità e poi improvvisamente questo paesaggio viene spezzato da parcheggi giganteschi, gru, torri industriali, impianti. È qui essenzialmente dove poi il gas viene portato, viene raffreddato a meno 160 gradi, viene caricato sulle navi dirette in Europa o in Asia. Diciamo, nel corso degli anni il numero di terminal è aumentato in maniera esponenziale, basta pensare che questa parte del Golfo del Messico, tra Texas e Louisiana, ospita l'85% della capacità di esportazione di gas naturale liquefatto degli Stati Uniti. E gli Stati Uniti, al momento, tramite questo aumento della capacità, sono il primo paese esportatore mondiale di gas naturale liquefatto. E noi siamo andati a vedere un pochino la compagnia che è il simbolo di questa espansione e dei relativi progetti. Questa compagnia è Venture Global, che è una compagnia, diciamo, relativamente recente, è nata nel 2013 ed è la società con cui anche Eni adesso a luglio ha firmato un contratto ventennale. Abbiamo avuto modo di vedere, accompagnati anche da alcuni pescatori della zona, il loro primo terminal, che si chiama Calcasieu Pass, che è stato al centro di controversie perché durante la fase iniziale ha venduto del gas sul mercato spot, cioè ha approfittato praticamente di quelli che erano i prezzi altissimi del gas durante la crisi energetica, invece di consegnarlo ai clienti europei con cui avevano dei contratti di lungo periodo. Venture Global sta costruendo anche un altro impianto, con un altro terminal ancora più grande, quest'ultimo terminal appunto anche finanziato da Intesa San Paolo. E abbiamo avuto modo di vedere questi cantieri enormi, ci sono circa 7.000 persone che lavorano in questi cantieri, però allo stesso tempo queste persone ci raccontavano anche che quando il terminal poi entrerà in funzione resteranno poi poche centinaia di posti permanenti, quindi l'impatto essenzialmente resta, il posto di lavoro non resta, così come sono state distrutte il lavoro dei pescatori locali, lì nella zona lavorano dei pescatori che si occupano soprattutto della pesca di ostriche. Per le attività di costruzione di questi terminal ci hanno detto che hanno perso all'incirca un milione di ostriche e i pescatori sono passati da un numero di 600 a 20 pescatori. Sono, diciamo, il numero è molto 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 diminuito. E si tratta poi di una zona già segnata da uragani devastanti, possono vivere sulla propria pelle le persone che vivono quel territorio e gli impatti del cambiamento climatico, eppure è una zona che continua a riempirsi insistentemente di infrastrutture fossili.